io vorrei dirvi questo stasera. In forza della nostra ordinazione presbiterale, noi siamo configurati a Cristo sacerdote. Il compito di Cristo sacerdote, allora chiediamoci, qual è stato? Qual è stato? Quello di ricapitolare attorno a sé tutte le realtà del cielo e della terra. Il San Paolo adopera un verbo nella lettera ai Colossesi, anakephalaiosastai, kephale significa testa, no? Ricapitolare tutto attorno a sé, tutte le realtà fanno corpo attorno a lui che è il capo, ricapitolare tutto a sé. Io penso che voi vi ricordiate quella battuta splendida di Sant'Agostino, il quale quando parla di Gesù lo presenta come il grande ricapitolatore, colui che ricompatta tutte le realtà create, che col peccato erano state distrutte, spaccate, così come una brocca viene spaccata in quattro parti, una brocca di Creta, immaginate, i cocci, viene il fulmine del peccato e spacca in quattro parti la brocca, e i cocci vanno una a destra, l'altra a sinistra, l'altro a nord e l'altro a sud. Ecco, Adam, dice Sant'Agostino, Adam, il primo uomo, che ricapitola tutta l'umanità, compie il peccato e sgretola l'umanità, la spacca a nord, a sud, a destra, ad est e a ovest. Viene Gesù, il nuovo Adam, dice Sant'Agostino, e fa un gioco anacrostico sulla parola Adam. Gesù è colui che ricompatta tutte le realtà create da nord, da sud, da est e da ovest. Perché, dice Adam, che cosa significa? Le lettere iniziali in greco, dice Sant'Agostino, significano questo. A, la prima A, Anatolè, che significa oriente, no? Anatolia, dove sorge il sole. Anatolè. A, D. D significa il delta, Diusis, è l'occidente. Allora, l'oriente e l'occidente, Diusis, dove si immerge il sole, no? Diuno, immergersi. Poi l'altra A, Arctos, che significa nord. E poi M, Mesembria, che significa mezzogiorno. Allora Gesù è il nuovo Adam, che ricompatta l'est e l'ovest, il nord e il sud, nell'unica persona, nell'unico uomo, lui. Il compito fondamentale, quindi, di Gesù sacerdote, qual è? Questa ricapitolazione di tutte le realtà nella sua persona, dentro di lui. Gesù come ha fatto a ricapitolare tutte le cose attorno a sé? Mediante il mistero pasquale. Il mistero pasquale. Questa V. Questa discesa e questa salita, no? Descritta dalla lettera ai Filippesi, dall'inno. E più sinteticamente e più percettibilmente descritta dal nostro credo, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Questa discesa continua, no? Fu crocifisso, patì sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, scende ancora sottoterra. Non gli basta sfiorare la terra, Gesù. Il mistero pasquale penetra proprio nelle profondità anche del cosmo, delle realtà create, di questo caos chiamato a diventare cosmos, bellezza, perché caos significa sbadiglio, cosmos significa bellezza, e Gesù entra col suo mistero pasquale nelle viscere della terra, morì e fu sepolto, e poi ricomincia la salita, e il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Ecco, questo è il mistero pasquale. Gesù allora ha operato questa ricapitolazione di tutte le realtà attorno a sé attraverso il mistero pasquale, attraverso questo mistero della sua passione, morte e risurrezione, che ci viene raccontata nel Vangelo, nella forma longior e nella forma brevior. Voi lo sapete che tutti e quattro gli evangelisti ci hanno descritto la passione e morte di Gesù. Tutti e quattro gli evangelisti ci descrivono la forma lunga della passione e morte del Signore e risurrezione del Signore. C'è un evangelista che ci dà la formula brevior, la forma breve della Passio. Passio Domini nostri Gesù Cristi, secundum Ioannem, secondo Giovanni. Anche lui c'ha la forma lunga, ma c'ha anche la forma breve. E allora, qual è questa formula breve? Ci viene descritta nel capitolo 13 di San Giovanni, laddove si dice: Gesù allora si alzò da tavola, depose le vesti, si cinse un asciugatoio, lavò i piedi agli apostoli, poi riprese le vesti, sedette di nuovo e cominciò a insegnare, a parlare. Allora, questo deporre le vesti e riprese le vesti e sedette è una chiarissima allusione pasquale al racconto pasquale, al racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. Perché questo deporre le vesti ta imatia in greco, gli abiti, deporre e riprendere sono gli stessi verbi formati dalla radice lambano, sono gli stessi verbi che San Giovanni adopera quando mette sulle labbra di Gesù queste parole: non sapete che io ho il potere di lasciare la vita e riprenderla di nuovo? Lasciare e riprenderla. Lasciare e riprenderla. Allora, vedete che anche qui c'è questa V, è il mistero pasquale. Gesù che depone le vesti e le riprende poi di nuovo e sedette. E cominciò a parlare. Soltanto allora si può cominciare a parlare anche per noi. Soltanto allora, dopo che abbiamo fatto il servizio alla gente. Allora, la lavanda dei piedi non è il racconto di un buon esempio qui, è una trascrizione su chiave diversa, su chiave abbreviata del racconto del mistero pasquale. E allora, vedete, se Cristo, per ricapitolare tutte le cose attorno a sé, capo, si è fatto servo, per ricapitolare l'universo attorno a se stesso, per compaginarlo attorno a sé capo, non ha esitato a farsi servo, anche noi presbiteri configurati a Cristo sacerdote, per ricapitolare tutte le cose attorno a Gesù Cristo capo, dobbiamo farci servi pure noi. Allora, vedete, per andare alla formula breve anch'io, vi dico subito che illustro questi tre concetti e poi la smetto. Userò cioè una triade di verbi tratti proprio dal capitolo 13 di Giovanni per fissare appunto alcune considerazioni molto fugaci. E questi tre verbi sono: si alzò da tavola, depose le vesti e si cinse un asciugatoio. E allora vi dico prima la prima cosa: si alzò da tavola. Si alzò da tavola, che cosa significa? Significa due cose: che se noi non ci alziamo, carissimi fratelli, qui veramente arriviamo forse al punto nodale di tutte le nostre riflessioni e di tutta la revisione della nostra vita spirituale, se non ci alziamo da quella tavola, ogni nostro servizio è superfluo, è inutile, non serve a niente. Noi oggi, diciamo la verità, è probabile che si faccia un gran servizio alla gente, molto servizio, molta diaconia, ma spesse volte è una diaconia che non parte da quella tavola. Dobbiamo alzarci da quella tavola. Allora tutto quello che noi faremo avrà davvero lo splendore e il marchio di origine controllata, la firma d'autore in calcio a tutti i nostri gesti. Ci sarà davvero la firma d'autore del Signore. Se non partiamo da quella tavola, dall'Eucaristia, ho detto, il nostro è soltanto un'attività faccendiera, saremo sempre super operati da mille cose, faremo le opere della carità, senza la carità delle opere, come ci è stato ricordato a noi vescovi all'ultima conferenza episcopale italiana a maggio, proprio quando ci è stato presentato il documento Evangelizzazione e Testimonianza della Carità. Attenzione che non bastano le opere di carità, se manca la carità delle opere, l'amore da cui partono le opere, se manca questa sorgente, se manca questo punto di partenza che è l'Eucaristia, allora ogni nostro impegno pastorale risulta una girandola di cose. Saremo tutti quanti presi da questo. Dobbiamo essere dei contemplativi noi, con due T. dei contemplativi, cioè della gente che parte dalla contemplazione e poi lascia sfociare il suo dinamismo, il suo impegno nell'azione. La contemplatività con due T la dobbiamo recuperare all'interno del nostro armamentario spirituale. Allora, comprendete bene, si alzò da tavola significa questo, la necessità della preghiera, la necessità di questa amicizia, la necessità di questo abbandono in Dio, questa fiducia straordinaria, questo coltivare l'amicizia del Signore, la cultura dell'amicizia, potergli dare del tu a Gesù Cristo, mettergli la mano sul volto, poterlo accarezzare davvero, essere suoi intimi, suoi, non, adesso non pensate al vescovo meridionale che vi sta parlando con una carica emotiva di particolari vibrazioni, no, perché le sentite pure voi queste cose, che tante volte siamo staccati da lui, abbiamo l'impressione di essere soltanto dei, come dire, rappresentanti della sua merce, che piazzano le sue cose senza molta convinzione, soltanto per motivi di sopravvivenza. Ci manca questo annodamento profondo, questo annodamento profondo. Qualche volta a Dio noi ci aggrappiamo, ma non ci abbandoniamo. Ci aggrappiamo a Dio, a Gesù Cristo, ma non ci abbandoniamo. Perché aggrapparsi è una cosa, abbandonarsi è un'altra. Aggrapparsi significa, quando io perdo il terreno sotto i piedi, mi aggrappo ad una persona che mi passa accanto. Qualche volta noi con Dio facciamo così. Ci aggrappiamo ma non ci abbandoniamo. Abbandonarsi invece è diverso. Lasciarsi cullare da Lui, lasciarsi portare da Lui. Allora, alzarsi da tavola significa che se noi non partiamo da quella tavola, che andiamo a fare? Magari metteranno anche il nostro volto sui giornali perché siamo bravi a organizzare chissà quali marce o quali, non so, quali iniziative per le prostitute, per i tossici, per gli AIDS, per tutta l'ira di Dio che volete. Diranno che siamo bravi, tutto quello che volete, saremo organizzatori, saremo trascinatori anche di folle per un giorno, due, ma poi dopo quando si accorgono che non c'è molto da bere, non c'è acqua fresca, la gente anche se ne va. Capite? Se non si parte da quella tavola, alzarsi da tavola significa questo, una cosa, ma ne significa anche un'altra. Alzarsi da tavola, come ha fatto Gesù, significa che da quella tavola ci dobbiamo alzare, che non si può stare lì a fare la siesta, che non è giusto consumare il tempo in certi narcisismi spirituali che qualche volta ci attanagliano anche nelle nostre assemblee, perché è bello stare attorno al Signore, fare le nostre canzoni che non finiscono mai, e fare le nostre prediche, poi dopo c'è questo slabramento con tutto ciò, con la sponda della vita. Per cui, come lamenta il Papa nella Christi Fidelis Laici al numero 37, c'è questa dissociazione tra la fede e la vita. La fede la consumiamo nel perimetro delle nostre chiese e siamo anche bravi lì dentro. Ma poi dopo non ci alziamo da tavola, rimaniamo seduti lì. E ci piace il linguaggio delle pantofole, delle vestaglie, del caminetto. Non affrontiamo il pericolo della strada, non affrontiamo. E bisogna uscire nella strada in un modo e nell'altro. C'è uscito anche Giuda ed era notte. Significa, ho detto due cose, questo alzarsi da tavola. È una stimolazione anche da parte del Signore Gesù che ci vuole strappare da questo rifugio, ho detto, nel sacro, da questo intimismo ovattato dove le percussioni, dove l'ordine del giorno che ci dà il mondo non penetra mai. Le percussioni del mondo vengono attutite dai nostri muri. E poi veniamo all'altro. Depose le vesti. Che cosa vuol dire depose le vesti? L'abbiamo spiegato. Gesù che ha fatto? Questo, se è vero che questo depose le vesti non indica soltanto una faccenda di guardaroba, perché San Giovanni, che calcola tutti i vocaboli, che li misura e li soppesa prima di adoperarli, se mette questo particolare non lo fa per dire delle cose insignificanti o per fare una semplice descrizione. Lo dice perché sotto c'è senz'altro qualcosa. E ho detto, quel riferimento a prendere le vesti, deporre le vesti e riprenderle, a quell'espressione di Gesù, sapete che anch'io posso lasciare la vita e riprenderla di nuovo. Questo riferimento è molto significativo, deporre le vesti, nel linguaggio di Giovanni, significa deporre la vita. Gesù depone la vita, depone, diventa cioè chicco di frumento che cade in terra, marcisce, muore, e soltanto dopo che è morto può sbocciare fuori e dare la fioritura, la spiga del grano. Ecco, questo significa. Allora, deporre le vesti, allora, significa abbandonare, lasciare la vita, lasciarci la pelle, e questa dimensione del sacrificio, è la dimensione della sofferenza, è la dimensione della croce, che connota un po', deve connotare anche il nostro impegno pastorale, deporre le vesti, partecipare alla sofferenza di Gesù. Questo, come Gesù depose la vita. Capite bene? No, che consolatori, parole consolatori. No, è la teologia, è il nostro amore per Gesù Cristo che ci fa vedere davvero questa configurazione, perché oltre che essere sacerdoti, configurati già per l'ordinazione presbiterale, si è configurati a Lui proprio per questa partecipazione più viva alle sue sofferenze e alle sue sofferenze fisiche e morali. Ecco, depose le vesti e poi si cinse un asciugatoio e si mise a lavare i piedi. Quando Gesù riprese le vesti dopo che ebbe fatto la lavanda, non dice che depose l'asciugatoio, se lo tenne. Gesù è diacono permanente, è servo permanente, servo e signore, come anche noi, diaconi permanenti. È strano che questa espressione, diaconi permanenti, la si debba dare soltanto a quelli che eserciteranno per sempre questa funzione e questo ministero nella Chiesa, ma diaconi permanenti siamo tutti. Se io vi dico che quella espressione, la Chiesa del Grembiule, mi piace moltissimo, la Chiesa del Grembiule, la Chiesa del servizio, cioè, la Chiesa della Casula, bellissimo, no? La Chiesa della Casula. La Chiesa del Lezionario, oh, bellissimo, quando viene portato in trionfo, in processione, come ieri con le fiaccole, con le ragazze e i ragazzi che sollevavano in alto le faci ardenti, no? Per indicare la bellezza della parola. La Chiesa della Parola, la Chiesa del Lezionario, l'evangelizzazione, la Chiesa della Casula, la liturgia, no? È bellissimo, quando si vuole rappresentare la Chiesa, la si figura così, o col lezionario oppure con la casula. Ma la chiesa del grembiule, la chiesa che ha gli abiti un po' tirati in su e la chiesa che si cinge il grembiule, sembra un'immagine un po' troppo ancillare, che non è degna della chiesa, un po' troppo da fantesca. Invece è un'immagine bellissima che viene ricordata qui proprio dal Vangelo. È tutto il tema del servizio, la chiesa del grembiule. È bellissimo. Ed è pure l'unico paramento che viene ricordato nella Bibbia, nel Vangelo, l'unico paramento sacerdotale che viene raccontato dal Vangelo. Si cinse un asciugatoio, Gesù. Si alzò allora Gesù, riprese le vesti, non depose l'asciugatoio, riprese le vesti, sedette di nuovo. Ho detto, questa V, no, del mistero pasquale giunge così alla sua nitidezza proprio precisa nel racconto di Giovanni. Ebbene, carissimi fratelli, amici, siccome ogni volta ho trovato un riferimento a Maria, mi sembra che qui la Madonna ci dia delle lezioni straordinarie per quanto riguarda questo levarsi in piedi. Gesù allora alzatosi, vi ricordate ieri quando abbiamo attaccato con il capitolo di San Luca? Maria allora si mise in viaggio verso la montagna, e vi ricordate che vi dissi che c'è un participio d'un auristo, è il verbo ist, anastasa, che non viene tradotto nella traduzione della CEI. Maria allora risolta, alzatasi anche lei, si mise in viaggio verso la montagna, affronta il sacrificio di una strada, e poi diventa serva anche lei, si cinge l'asciugatoio pure lei, subito dopo aver detto, ecco, la serva del Signore va a fare la serva della gente, la serva del popolo, la serva degli uomini. È una cosa molto bella, che se ci fosse ancora del tempo potremmo pure prolungare nella riflessione, ma noi basta in questo momento chiedere soltanto a lei, a Maria, la serva del Signore e la serva dei fratelli, che dal suo grembiule ritagli un pezzo pure per noi.